di quali sono le condizioni perché un matrimonio sia valido, cioè giusto, quindi fondato sulla verità. È vero, Don Andrea ha detto che il linguaggio giuridico richiede precisione, infatti in genere chi studia giurisprudenza acquisisce un linguaggio particolarmente preciso, però io penso che ogni cosa difficile magari per qualcuno, perché le competenze nostre qui presenti sono molto diverse le une dalle altre, tutto possa essere reso semplice e comprensibile, basta che il relatore abbia capito cosa dice. Perché il problema è spesso dei relatori che quando parlano troppo difficile, secondo me non hanno capito loro cosa stanno dicendo. Quindi se vi sembra che non sia comprensibile, voi mi dite, lei non ha capito niente. Allora, dunque, vi parlo cioè, dicevo, del matrimonio dal punto di vista del diritto canonico. Esiste dunque un diritto canonico nella Chiesa Cattolica. Il diritto canonico è il complesso delle norme che regolano le relazioni all'interno della Chiesa. Potremmo domandarci perché, quando c'è una questione da risolvere all'interno della comunità cristiana, della Chiesa, ci debba essere una norma, una legge, non dovrebbe forse essere la carità ciò che risolve i conflitti o le incomprensioni? Io però vorrei porvi questa riflessione: come si fa a dire di amare in modo autentico se non lavoro per far emergere la verità delle cose in una situazione di ingiustizia? Quindi se non esercito la giustizia. Perciò fa parte dell'amare in modo autentico esercitare la giustizia per far emergere la verità. Talvolta siamo presi dall'idea che il nostro volerci bene di coppia è ciò che ci importa e sentiamo un po' lontana la riflessione di stasera che ci parlerà di regole, di norme. Vorrei giungere alla fine di questa riflessione di stasera con voi alla conclusione appunto che quelle regole di cui vi parlo stasera non sono regole oppressive per la persona, ma sono norme che proteggono, contengono quel fiume di amicizia, di fiducia reciproca che è il nostro amore di coppia. Quindi sono regole a favore della persona, non oppressive, non costrittive. Vi aiutano a capire il matrimonio. La maggioranza di voi, immagino, celebrerà il matrimonio concordatario. Il matrimonio concordatario ha efficacia per due ordinamenti. La scelta del matrimonio, infatti, è anche una scelta con rilevanza giuridica. Lasciamo perdere un attimo la Chiesa e vediamo brevemente per lo Stato. Per lo Stato il matrimonio è un istituto di diritto naturale, ovvero è il modo giusto di vivere da parte di un uomo e di una donna quell'unione che comporta un'integrazione psicoaffettiva e sessuale. Ormai più di 60 anni fa, l'onorevole Aldo Moro, nei lavori preparatori della nostra Costituzione, sottolineò che, essendo il matrimonio diritto naturale, lo Stato non crea questo diritto, perché questo diritto al matrimonio preesiste allo Stato. Quindi lo Stato cosa fa? Lo riconosce e lo tutela, vedremo poi perché, ha interesse a tutelarlo. Perciò il matrimonio è un diritto originario, preesistente, e la famiglia dunque ha una sfera di ordinamento sua propria, il diritto di famiglia, che è un diritto proprio, un ordinamento a sé. Poi c'è l'articolo 29 della nostra Costituzione. Afferma che cosa? Afferma l'uguaglianza morale e giuridica. Morale e giuridica dei coniugi. E pone l'unità a fondamento del vincolo matrimoniale. Cioè lo Stato sta dicendoci che l'unità fra i coniugi è essenziale per la costruzione della famiglia. C'è anche l'articolo 143 del Codice Civile, che è il codice che riunisce tutte le norme che regolano la nostra convivenza civile. E l'articolo 143 afferma l'obbligo, da parte dei coniugi, di fedeltà reciproca, di assistenza reciproca, di collaborazione e di coabitazione. Io chiedo solo un sorso d'acqua, perché avendo cenato prima di partire, comincio ad aver sete, mi spiace, mi scusate. Grazie. Ora, cos'è il diritto naturale? Perché Se ne sente parlare ogni tanto, io una volta, anni fa, quando sentivo parlare dicevo sì, ho capito, ma che cos'è il diritto naturale? E allora mi sono andata ad approfondire anni fa e ovviamente ve lo offro, qualcuno di voi lo sa, definire, altri magari più incerto. Allora, quel diritto che scaturisce dalla natura dell'uomo. Quindi è un diritto anteriore al diritto positivo, il diritto positivo è il diritto vigente in uno Stato. Il diritto naturale è un insieme di principi innati in me. Per esempio, è innato in me il senso del rispetto della mia dignità personale, della mia libertà, il rispetto della mia incolumità. Dunque il diritto naturale è un complesso di regole ideali che trovano fondamento nella natura dell'uomo. E su di questo complesso di regole ideali, il legislatore, cioè colui che fa le leggi, costruisce la norma giuridica, in modo che la legalità su un territorio coincida col senso di giustizia presente nel cittadino. Se il legislatore non tenesse conto di questi principi, buono, cattivo, bene, male, giusto, ingiusto, grazie. Sì, sì, benissimo, sto scherzando, anche lì non andava bene. Sto scherzando. Grazie mille. Quindi dicevo che se il legislatore non tenesse conto di questi principi, allora si svuoterebbe il concetto stesso di società, perché l'uomo, il cittadino, verrebbe privato del diritto giusto. Dunque la Chiesa e lo Stato, dicevo, affidano a questa celebrazione vostra la nascita del vincolo fra voi due. Il parroco in quel momento diventa come un notaio che riceve il vostro consenso, consenso al patto matrimoniale, in cui si costituisce una comunione fra voi in vista di due fini, il bene dei coniugi, il bene dei figli. E riceve il consenso e si occupa di farlo trascrivere entro 5 giorni in comune. Questo è il matrimonio concordatario. Non lo è se ci siamo sposati separatamente, prima in comune, poi decidiamo di sposarci in chiesa. Ciò significa dunque che in comune si va a cambiare lo stato civile, avete visto? Invece avete deciso di sposarvi in chiesa. È questo un accordo fra lo Stato e la Chiesa cattolica. In altri stati può non essere così. Cioè in questi stati non c'è questo concordato, questo accordo, e quindi ci si pone la domanda da coppia sposata civilmente: desidero che questa mia unione coniugale diventi sacramento? Forse ciò rende più consapevoli. Da noi si rischia di non pensare approfonditamente al senso di ciò che stiamo facendo sposandoci religiosamente. Voi sapete bene che sono ancora troppe le coppie che si sposano in chiesa solo per avere la bella festa o perché lo desideravano i nostri genitori. Non sono assolutamente motivi per sposarsi in chiesa. Ma perché lo Stato e la Chiesa si occupano di un fatto così intimo? Qual è la nostra relazione d'amore? Ci si è resi conto che il patto matrimoniale coinvolge sì la vita dei due, ma ha pure riflessi nella vita sociale. Ad esempio, lo Stato da sempre impone un'età minima per sposarsi. Si vede che ha un interesse a dirlo, a volerlo. E oggi, voi sapete, vieta il matrimonio fra consanguinei. Legiferare sul matrimonio è organizzare la società futura, perché a seconda di come ci si sposa in uno Stato, si capisce che tipo di società andrà delineandosi. Io Stato, un domani potrei avere una popolazione italiana fisicamente indebolita, con tutte le conseguenze, se oggi non vietassi il matrimonio fra consanguinei. Ecco che lo Stato ha interesse a entrare nella mia relazione di coppia. Noi italiani discendiamo, come sapete, dall'impostazione giuridica romana. Nel diritto anglosassone il matrimonio comunque è visto come un fatto per certi versi più privato, tant'è che talvolta sentiamo VIP che si sposano in modi strampalati, buttandosi col paracadute o nuotando sott'acqua. Se è come anzidetto per lo Stato, cioè lo Stato si occupa di legiferare sul matrimonio perché il matrimonio produce un interesse sociale, tanto più importante per la Chiesa, per la quale il matrimonio è un sacramento pubblico come sacramento dell'ordine. Cioè sono sacramenti dati alla persona non solo per realizzare la sua vocazione, ma anche per produrre frutti nella comunità cristiana. In conclusione, possiamo affermare che sia lo Stato sia la Chiesa sanno per proporre norme, significa proporre un modello di società precisa. È pur vero del resto che la libertà, anche dentro il matrimonio, se sganciata dalle norme, dalle regole, diventa libertà assoluta, cioè prevaricazione distruttiva della giustizia di coppia. Infatti la libertà autentica si fonda sempre sulla verità, si fonda sempre sulla giustizia, si fonda sempre sull'amore. Voi, celebrando un matrimonio concordatario, affidate al Tribunale della Chiesa il nucleo del vostro matrimonio, ossia il consenso, il vincolo matrimoniale, che fa essere il matrimonio. Sarà dunque la Chiesa che un giorno potrà dire se il vostro scambio del consenso, cioè il vostro matrimonio, è valido o no, mentre lo Stato si limita a regolare gli effetti civili, per esempio il riconoscimento dei figli, il regime patrimoniale, la residenza, l'eredità, eccetera. La sentenza del divorzio, sapete bene, non tocca il vincolo fra voi, bensì scioglie gli effetti civili. Il patto fra voi due non può più essere toccato se non dalla Chiesa attraverso il tribunale canonico. Dunque, il matrimonio, scusatemi se ogni tanto ma proprio bisogno. Dunque il matrimonio, dicevo, corro troppo? Va bene? Dunque il matrimonio è un istituto di diritto naturale. E poi è successo che 2000 anni fa Gesù ha elevato a sacramento l'unione coniugale, che è un diritto già di per sé naturale. Cioè Gesù ha dato una dignità altissima all'unione fra uomo e donna. Infatti il matrimonio sacramento è diventato da allora segno dell'amore fedele di Dio per Israele, quindi per tutta l'umanità, perché Israele rappresenta l'umanità, segno di un amore che sa salire anche sulla croce. È diventato da allora l'amore coniugale segno visibile di un modello d'amore che faccia capire al mondo che ci guarda e ai nostri figli per primi che Dio esiste davvero. Perché io e papà, anche se talvolta litighiamo, continuiamo ad amarci come lui ci ama, ossia nella fedeltà di un amore indissolubile, capace di perdono e di conversione. Perciò, attraverso questo vostro amore coniugale, testimoniate ai figli che è possibile amare così anche oggi, che esiste davvero l'amore per sempre, l'amore eterno. Quindi testimoniate che Dio esiste, perché Dio è amore eterno. Ma allora, se è successo questo grazie a Gesù, oggi, per due battezzati, l'unico matrimonio è quello celebrato in Chiesa. Mentre il matrimonio civile, dal punto di vista del diritto canonico naturalmente, non ha rilevanza giuridica, perché manca la forma canonica. Anche se certamente il matrimonio civile è assunzione di maggiori precise responsabilità rispetto alla convivenza. E cos'è la convivenza? È rifiutarsi come coppia, non come singolo cittadino, come coppia, di far riconoscere dallo Stato la propria relazione. Cioè nella convivenza io coppia voglio ignorare lo Stato e lo Stato mi ignora circa la mia relazione di coppia, e ciò non certo come cittadino, e ciò a differenza del matrimonio civile, col quale lo Stato Siccome nel matrimonio civile mi assumo precisi doveri, allora lo Stato mi riconosce e tutela precisi diritti. Ciò significa che non serve affatto un'altra forma pseudo-matrimoniale, l'ennesima, matrimoni cosiddetti liquidi, facili. Come qualcuno fra i politici insiste ad elaborare e presentare in Parlamento, invece di occuparsi dei problemi della famiglia italiana, gravemente abbandonata nelle sue difficoltà, a differenza di altri paesi europei. Io non so se ha distribuito Don Andrea lo schema, se lo volete, mentre introduco adesso... Cosa dice? Non l'avete?
No.
Ah, ecco, perché Don Giorgio Comini... Ma se, se pensa che possa essere utile, no. Don Giorgio Comini... aspetti, che cerco dov'è. Mi aveva dato al consultorio questo, che forse ho dato l'anno scorso. Serve a loro, è uno schema sintetico di quello che vi dico, così forse. Ecco. Io magari comincio lo stesso in attesa che venga, però prima di... civilmente lo dice l'articolo, obbligo sì di coabitazione, certo, tant'è vero che nel caso di separazione la persona che lascia di fronte al tribunale civile ha delle responsabilità, no? Obbligo di coabitazione, di collaborazione, cioè di residenza, se lei risiede a Milano ma coabitate,
non fa niente, ok?
Siccome io non sono avvocato civile, non voglio dire, io lavoro come notaio al tribunale ecclesiastico, sono laureato in giurisprudenza e specializzata in questa parte del diritto canonico, ma non sono l'avvocato civile che ha tutte queste particolari competenze, quindi non vorrei dire castroneria. Quello che deve essere fatto è coabitare, senz'altro. Per quanto riguarda la residenza, io direi di sì, perché mi sembra più razionale, però... sì, anche sa cosa mi viene in mente? Che quando uno ha due case, e adesso si paga le tasse diverse, prima e seconda casa, se io facessi la furba e dicessi a mio marito, metti la residenza là e la tengo qua... Penso che la residenza debba essere... E questi particolari però io non mi permetto di dire ciò che non ho, di cui non ho certezza proprio per correttezza. Allora, in questo schema vedete che c'è Ada e Luca, per sposarsi non devono avere impedimenti. Gli impedimenti sono ostacoli posti per proteggere il bene del matrimonio. Per questo si fanno le pubblicazioni del matrimonio. Diciamo a tutta la società che i due si stanno per sposare, così se ci sono impedimenti, questi vengono dichiarati perché impediscono la valida celebrazione del vostro matrimonio. E adesso li analizziamo, alcuni velocemente, altri vi chiedono maggiore approfondimento. Va bene? Innanzitutto l'età. Voi sapete, non ci si può sposare prima dei 18 anni, ci si può sposare con un permesso a 16 anni per l'uomo, a 14 anni per la donna. Ci vuole un permesso. L'altro impedimento, quindi, se voi vi sposate minorenni, ecco, è motivo di non validità del matrimonio, a meno che non abbiate chiesto, eccetera. Poi la consanguinità. Ho già detto che alla legislazione ripugna la mescolanza del sangue, quindi non ci si può sposare in linea retta un padre con la propria figlia, oppure in linea affine non ci si può sposare, cioè il genero che vuol sposare la suocera, oppure nella linea, lo so che questa è... lascia sempre un po', oppure nella linea della collateralità non ci si può sposare tra fratelli. Non sono impedimenti che non possono essere dispensati, mentre posso ottenere la dispensa nel matrimonio di terzo o quarto grado fra cugini. Un altro impedimento, ve leggete, è il precedente vincolo, cioè parliamo della monogamia, un solo matrimonio, ossia se c'è un vincolo precedente da parte di uno di voi, questo va sciolto. Se uno per motivi di lavoro, per esempio, è stato all'estero a lungo, deve poter dimostrare di non avere contratto legami coniugali all'estero. Il matrimonio, infatti, per lo Stato non è valido immediatamente. La bigamia in Italia è reato. Se è reato la bigamia, doppio matrimonio, possiamo riflettere tranquillamente che deve essere senz'altro reato anche la poligamia. E qui ci sarebbe una riflessione da fare, perché noi sappiamo che in Italia, sul territorio statale, ci sono famiglie ormai poligame. Ed è un problema che i nostri politici fingono di non sapere. Ovviamente ci si fa riconoscere per lo Stato un matrimonio, ma di fatto questo uomo vive con più donne sposate religiosamente. E questo non è conforme alla nostra norma. Vi è poi la disparità di culto, che è un altro impedimento alla validità del vostro matrimonio. Il problema si pone oggi soprattutto nel matrimonio fra un cattolico e un musulmano, a causa del diritto islamico, per il quale l'uomo è l'unico responsabile dell'educazione dei figli. Infatti, talvolta ci capita di sentirlo, in caso di separazione i figli vengono sottratti dal padre musulmano e riportati nella nazione d'origine con grossi problemi burocratici e diplomatici. È dunque vietato il matrimonio fra un cattolico e un musulmano, ma anche fra un cattolico e un indù, o un cattolico e persona dichiaratamente atea. Questo divieto però può essere tolto con una dispensa. Cos'è la dispensa? È un'autorizzazione a non osservare un obbligo discendente da una legge, e la domanda di dispensa per sposarmi con un musulmano devo porla al vescovo Monari. Diverso invece è il caso di due cristiani battezzati dunque appartenenti a due confessioni, cioè non c'è impedimento ovviamente per il matrimonio fra un cristiano cattolico e un cristiano ortodosso. Un cristiano cattolico e un cristiano protestante. Perché? Perché entrambi radicati nel battesimo. C'è poi un altro impedimento, che è l'impotenza. L'impotenza è una questione, come sapete, ben diversa dalla sterilità, che comporta la non fertilità di quella coppia. La non fertilità di coppia lascia assolutamente valido il vostro matrimonio, non è motivo di invalidità. Infatti noi ci sposiamo nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. L'impotenza invece è incapacità a vivere rapporti sessuali e deve essere un'impotenza precedente il matrimonio e non guaribile. Se divento impotente, per esempio, dopo la celebrazione del mio matrimonio per un grave incidente, oppure per una cura chemioterapica, noi sappiamo che ci sposiamo nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Invece, L'impotenza precedente il matrimonio, inguaribile, rende invalida la celebrazione. È peraltro questo un impedimento di diritto naturale. Ossia, te lo dice la natura stessa, che non puoi vivere questo diritto naturale agli atti coniugali. Quindi non è dispensabile neppure dal vescovo. Ma perché questo? Il cardine di tutto ciò di cui vi parlo stasera è il bene dei coniugi e il bene dei figli. La Chiesa afferma che ciò che caratterizza lo scambio d'amore coniugale è il linguaggio sessuale. Infatti, sapete, ci sono tanti tipi di amore. L'amore tra fratello e sorella, l'amore tra amici, l'amore tra una madre e suo figlio. Il venir meno di questa possibilità, l'unione sessuale per impotenza, fa venir meno quel linguaggio sessuale che caratterizza la relazione coniugale e solo quella. Quindi fra i due non potremo più parlare di amore coniugale, sarà un altro tipo di amore, un amore forte, grande, profondissimo, com'è l'amore tra me e mio fratello. L'amore coniugale, a differenza dell'amore tra fratello e sorella, è finalizzato a costruire il bene dei coniugi, il bene della coppia. E questo bene dei coniugi si nutre anche attraverso l'unione sessuale. A proposito di questo, vorrei farvi un esempio. Stasera ogni tanto vi farò degli esempi perché penso che servano a capire meglio. Io lavoro anche come consulente al consultorio diocesano che è sito a Brescia in via Schivardi 58, di fronte all'ospedale circa civile, ed è a disposizione di tutti i fedeli, i singoli, le coppie, le famiglie, gli adolescenti, i bambini, eccetera. Io li svolgo con altre persone il servizio di consulenza a una persona che ritenga che il suo matrimonio possa essere nullo. E abbiamo diversi casi che magari, ovviamente nell'anonimato più totale, vi uso per farvi capire ciò che vi sto dicendo. A proposito invece dell'importanza del linguaggio sessuale, una volta dopo una serata come questa, in cui si possono fare appunto domande se ne sorgono, alla fine una donna mi si è avvicinata e mi ha detto: io mi sposerò col mio fidanzato, ma gli ho detto come condizione che io non voglio avere rapporti sessuali. Non ne ho avuti adesso, ma gli ho detto che lo sposo purché non abbiamo rapporti sessuali. E il mio fidanzato, pur di sposarmi, ha accettato. E ovviamente qui ci sono più di una questione. Naturalmente, cosa ho risposto a questa persona? Proprio per quelle cose che vi sto dicendo stasera, quanto il linguaggio sessuale è importante per nutrire l'amore coniugale? Allora, innanzitutto ho detto, la prima cosa, e lei voleva sapere il mio parere, ovviamente me l'ha detto per questo, la prima cosa che deve fare è farsi aiutare da uno specialista per vedere se si può superare questo suo blocco, che è sicuramente un blocco psicologico. E questo è il primo passo. Il secondo passo è stato di dirle: se invece lei non accetta questo o non ne esce, lei non può imporre una simile affermazione al suo fidanzato, non può imporre questa condizione, ne parlerò poi, perché le condizioni poste rendono nullo il matrimonio, ma non può neanche imporre al suo futuro marito di rinunciare a parlarle col linguaggio dei coniugi. Quindi, per amore suo lo deve lasciare. Ora, l'atto sessuale è il linguaggio specifico, dicevo appunto, dell'amore coniugale. Appartiene perciò alla natura stessa dell'amore coniugale. Per i motivi unitivo, della coppia, unire la coppia, e procreativo. Quindi non è neanche nella disponibilità dei coniugi decidere che quel linguaggio sessuale faccia o no parte del nostro amore coniugale. Cioè, uno di tale progetto matrimoniale non può decidere di accettare soltanto qualcosa e rigettare altro, altrimenti non sarebbe più amore coniugale, sarebbe uno dei tanti tipi di convivenza. L'amore coniugale è un patto d'amore per sempre. I figli un giorno escono di casa per fondare la loro famiglia. Questa unione coniugale, invece, è per sempre ed esige una forza d'unità maggiore rispetto agli altri tipi di amore. L'unione della carne, appunto, l'amore coniugale, ha bisogno di questo linguaggio per nutrirsi. Fra l'altro, oggi emergono nelle coppie sempre più difficoltà a parlarsi bene con questo linguaggio sessuale e nello stesso tempo pochi accettano di essere educati a parlarsi bene questo tipo di linguaggio. Sapete, vorrei anche dirvi un'altra riflessione che mi passa fulminante nella testa. A volte quando si è molto giovani si dice bisogna provare la sessualità fra me e la fidanzata, perché se funziona questo va bene, siamo gratificati, ma allora funziona. E ci sono molte coppie che passano dal consultorio nelle quali da fidanzati la sessualità era gratificante e sposandosi addirittura alcuni di questi hanno smesso i rapporti sessuali. Quindi nulla che precede garantisce il dopo. L'amore coniugale è qualcosa che si costruisce giorno per giorno. Ma detto questo, fin da bambini noi sappiamo, e poi anche da adolescenti, che i nostri genitori si preoccupano di farci partecipare a tanti corsi e percorsi, sportivi, ludici, creativi. E oggi da adulti frequentiamo corsi vari. Ma trascuriamo sia ieri che oggi di partecipare a percorsi che ci educhino a parlare bene con linguaggio sessuale, affettivo, relazionale. Peccato che questo sia l'unico linguaggio umano che ci accompagna dalla nascita alla morte. Anche il linguaggio sportivo, anche il calcio degli uomini, se siete appassionati di calcio, a 70 anni non giocherete più. Quel linguaggio lo sospendete. Ne parlerete altri. L'impotenza, dicevo, impedisce la consumazione, cioè un atto sessuale completo, vissuto dopo la celebrazione, il quale atto sessuale è ciò che contribuisce a costruire e realizzare il bene dei coniugi. Vissuto dopo la celebrazione è importante quello che vi ho detto. Voi, infatti, consumate il vostro prossimo matrimonio religioso. Non importa se avete avuto rapporti sessuali ai fini della consumazione da fidanzati, non significa nulla ai fini della consumazione. Il primo atto sessuale da voi vissuto dopo la celebrazione consuma il matrimonio. Se qualcuno di voi ha figli da fidanzati o da conviventi o da matrimonio civile, il vostro matrimonio religioso non è consumato perché avete avuto un figlio prima, è consumato, sigillato, e poi lo riprenderò questo discorso, col primo atto sessuale vissuto dopo la celebrazione. E così anche l'apertura ai figli, uno non dice col matrimonio religioso ho già un figlio e sono già stato aperto alla vita, no, da quando celebri il matrimonio religioso accetti tutte le proprietà di cui io vi parlerò stasera. E quindi da quel momento in poi ci sarà questa disponibilità al bene dei figli. Ma non ogni atto è consumazione, bensì solo quegli atti attuati in modo umano, cioè come donazione che rispetta la dignità dell'altro, ossia quell'atto che realizza un'unione personale, quindi delle persone. Se io abusassi di mio marito, non c'è consumazione. Abbiamo avuto al consultorio anni fa il caso di un marito che ha imbottito la moglie di psicofarmaci al fine di abusarne. Qui non c'è mai stata consumazione. Perché? Perché non c'è umano modo, vale a dire rispetto dell'altro, della sua dignità. Dunque, fatte le pubblicazioni, i due si sposano. Hanno scambiato il consenso davanti a due testimoni e ad un ministro del culto, perché vogliono che questo scambio del consenso sia pubblico. È uno scambio reciproco della totalità della persona. Il rito oggi per voi è cambiato rispetto a quando 25 anni fa mi sono sposata io. Io ho detto, io prendo te, Carlo, come mio sposo. ma davvero il linguaggio dà sfumature, e qui c'è come l'idea di possesso. Allora è molto più bello dire, come direte voi, io accolgo te, Carlo. Quindi voi state dicendo in quel momento, io mi assumo la responsabilità di scambiare con te il vincolo matrimoniale. È dunque emersa in voi una decisione, dopo il fidanzamento, che è il tempo della riflessione. Cioè voi direte, io voglio scambiare questo patto con te. Ma affinché questa vostra decisione sia volontà, questo atto vostro deve essere libero, consapevole, sincero. E i vostri testimoni sono lì per testimoniare questo. Il vostro atto di volontà, dunque, vi approfondiamo, deve essere libero. Cioè, questa vostra decisione, vedete, c'è scritto timore e costrizione. Questa vostra decisione non tollera costrizione né condizioni. Può accadere che al di là della normale paura che tutti ci prende quando nella vita diamo una svolta, ci può essere invece un timore che ci viene posto dall'esterno sulla persona. Ad esempio, ricatti psicologici del fidanzato fidanzata, quando dico uno ovviamente sapete che dico, intendo anche l'altro sesso, o ricatti psicologici dei suoceri, o un'invadenza di genitori abituati a decidere troppo per me. Un esempio di costrizione può essere il caso di due fidanzati che concepiscono prima di sposarsi, appunto, e vengono costretti dai genitori a sposarsi anche se non era nelle loro intenzioni, come accadeva e ancora accade. Quindi ci si sposa per una scelta che davvero libera non è. Anche porre condizioni rende invalido lo scambio del consenso, cioè il matrimonio. Le condizioni sono fatti da cui uno dei due fa dipendere il sorgere o il permanere del vincolo matrimoniale. Ed è porre condizione al vostro scambio del consenso se uno di voi due dice questo o pensa questo. Ti sposo solo se sarai medico. Ti sposo solo se mi darai un figlio. Ti sposo solo se lascerai i tuoi. Ti sposo solo se non ci allontaneremo dai miei. Vi pongo i casi. Lei dice, ti sposo solo se torniamo a vivere in Toscana. E lui accetta, entrambi di Brescia. Siamo un attimo prima della crisi finanziaria tremenda. Lui accetta e così stabiliscono di non avere figli fino al trasferimento in Toscana. E si sposano. E una volta sposati, lei cerca lui lavoro in Toscana, ma ogni volta che gli presentava una possibilità, lui continuava a vederli come una regressione professionale rispetto al posto di lavoro di Brescia. Quando lei si è resa conto che lui non sarebbe mai tornato in Toscana, allora ha ritenuto chiuso il matrimonio e lo ha lasciato. Questo è porre una condizione del futuro. Perciò un vostro atto libero, una decisione matrimoniale libera, è quella che dice così, ti accolgo così come sei. Avete avuto il fidanzamento, il tempo della riflessione. Questo vostro atto di volontà deve essere anche consapevole. Uno deve sapere almeno due cose. Il matrimonio è dato per realizzare innanzitutto il bene del coniuge. Ciò richiede di sapere qual è il bene del coniuge, ecco perché la Chiesa vuole educare a questo. E io, se cristiana, accetto di essere aiutata a capire e a scoprire qual è il bene del mio coniuge, altrimenti tutto può diventare solo fatica. il bene del coniuge. Dunque, fare ogni giorno quello che è il meglio per l'altro, facendogli spazio nella mia vita, nei miei pensieri, nei miei hobby, e vi è anche l'esercizio della sessualità. Ma non solo. Voi due, ogni cosa che dico, cioè, dopo ci raccontate. Vorrei farvi qualche esempio di che cos'è costruire ogni giorno il bene del coniuge. Per alcuni di voi sono esempi banali, ma sono presi dalla quotidianità, perché un conto è dire a parole che fare, che costruire il bene del coniuge è fare ogni giorno quello che è meglio per l'altro. È una bellissima frase, verissima, ma ogni giorno va tradotta. Poi comunque, al di là di questi miei semplici quotidiani esempi, la vita ci chiamerà prima o poi tutti nella situazione di dover affrontare cose ben più grosse per costruire il bene dell'altro. Questi invece sono esempi molto semplici, ma bisogna volerli vivere. Torniamo entrambi stanchi dal lavoro. Chi oggi non torna stanco dal lavoro? E io, marito, mi schiatto in poltrona mentre lei si fionda in cucina a preparare la cena. Costruire il bene del coniuge da parte del marito è porre una semplicissima domanda: vuoi una mano? Spesso la donna batta la domanda, ma se non gliela fate, guai. E allora viene giù tirando un sacco di tare mentali: ma tu, ma hai fatto, cioè parte la mente femminile, è meglio fermarla, mi rendo conto. Tornati entrambi dal lavoro, volere il bene del mio coniuge è volere, nonostante la stanchezza di entrambi, ciascuno curare la propria immagine esteriore per l'altro. Io a volte dico, come se dovessimo andare al Quirinale, davanti al presidente Napolitano, dovremmo sempre presentarci al coniuge. Curare la nostra immagine esteriore, anche se siamo stanchi, anziché lasciarci andare entrambi piano piano alla sciatteria. La moglie poi cura il bene del coniuge quotidianamente, nella quotidianità si intende, accettando di vivere un rapporto sessuale anche quando proprio non ne ha voglia, magari perché il figlio neonato la tiene sveglia quasi tutte le notti, e viceversa per il marito, curare il bene della moglie è rinunciare ad unirsi alla moglie quando vede che è molto stanca, magari perché il figlio neonato la tiene sveglia tutte le notti, eccetera, eccetera. E questo è un vero atto d'amore. Ancora un esempio: quando si litiga, strane le relazioni dove non si litiga mai, c'è qualcosa che non quadra. Quando il litigio, se non è mancanza di rispetto, è voler tirar fuori il disagio personale. E ricordiamoci sempre che quando si litiga, anche per un'offesa, colui che si ritiene vittima, un pizzichino deve fare un esame di coscienza, perché a volte io spingo l'altro alla sua reazione. E mi permetto di dire alle donne che noi donne abbiamo una mente talvolta proprio tarata, e diventiamo tremende nello spingere l'altro. Questo non giustifica il litigio. Allora, quando si litiga, è costruire il bene del mio coniuge, magari in quanto vittima uno dei due, proprio la vittima sceglie il momento più opportuno per l'altro al fine, giustamente, di chiarire la discussione e perdonarsi. E talvolta vedrete proprio che uno dei due è più forte dell'altro nel fare il primo passo. Ma questo non deve recriminare perché tocca sempre a me fare il primo passo, perché è da vedersi come caratteristiche personali, di personalità diverse, che nascono da un bel retroterra in cui dovremmo scavare. E quindi non è tutta e solo colpa del soggetto che non riesce a scaricare la tensione, la rabbia. E allora ben venga che uno dei due è più forte dell'altro in questo. L'altra parte invece sarà più forte in altre cose, riconosciamoglielo. Quindi, devo preoccuparmi di sapere sempre meglio che cos'è il bene del coniuge. Un'integrazione psico-affettiva e sessuale. Un mutuo aiuto morale e materiale. Sapere che mi impegno per questo. Mi ci dedico, mi sposo e mi dedico al bene del coniuge. Ecco uno dei motivi per cui ci si sposa in chiesa. Il linguaggio sessuale è dato poi perché i due realizzino questo bene. Il fine unitivo e non solo procreativo. Poi legato al bene dei due c'è il bene dei figli. L'altra consapevolezza che dovete avere. Perché se c'è il bene dei due, quasi per sua natura la coppia si apre al bene dei figli. E cos'è il bene dei figli? È assunzione di paternità e maternità responsabili. Questo vuol dire che il figlio non sana un bene dei coniugi che non ci sia più. Invece talvolta si genera un figlio per cercare di salvare un bene coniugale già in crisi, creando così sofferenze profonde che ricadono innanzitutto sulla parte più debole, cioè sul figlio. A proposito di questo, un caso che può... Sono due fidanzati. Lui ogni tanto tradisce la fidanzata e lei a un certo punto lo sa. Proseguono nel fidanzamento e decidono di sposarsi. Perché vi siete sposati in una situazione simile? Perché c'erano interessi culturali e professionali tra noi. Non stupitevi perché in Inghilterra due si sono sposati perché c'era l'ippica in comune. E quindi si sposano. Ovviamente il matrimonio in queste condizioni subito va a rotoli. Prima di separarsi, lei chiede a lui un ultimo incontro e fa in modo di restare incinta. Nasce il figlio e poi divorziano. Infatti, vi dicevo, il bene degli sposi viene prima del bene dei figli, ne è il fondamento. Non ci si sposa per il bene dei figli, potrebbe anche essere una costrizione sulla libera volontà, ma ci si sposa per costruire il bene degli sposi, sul quale bene poi si costruisce il bene dei figli. Se per esempio col mio fidanzato ho concepito prima del matrimonio, prima cioè che ci fossero tutte le condizioni più opportune per costruire il bene dell'altro, non dobbiamo sposarci perché è in arrivo un figlio, lui sì, col suo diritto a nascere, ma noi coppia e non da soli, decidiamo se abbiamo entrambi la volontà di costruire e di impegnarci per il bene coniugale. E solo se rispondiamo sì a questo, allora sposiamoci. Ma cos'è il bene dei figli? Non è solo farli nascere, bensì è introdurli, voi vi impegnate a questo sposandovi in chiesa, è introdurli nella vita, educandoli secondo un orizzonte di bene fondato sui valori cristiani. È un conto dirlo, è un conto tradurlo quotidianamente nelle diverse stagioni della vita familiare e nelle diverse età dei nostri figli. Cristianamente, se un genitore vede una trasmissione spazzatura alla TV, e oggi il 99% lo è, se il figlio è di 3 anni è sufficiente spegnere la TV. Ma se il figlio è adolescente, allora ne nascono discussioni anche feroci e dolorose, che i genitori cristiani coerenti devono affrontare. quando per loro sarebbe molto più facile lasciar perdere per evitare confronti estenuanti. E sappiamo bene tutti quanto oggi è difficile educare ai valori cristiani, perché la società nella quale viviamo è tutta contro la visione antropologica del rispetto dell'uomo fino in fondo e della donna fino in fondo. Ecco perché amare comporta anche una dose di impegno. Talvolta amare può non venire automatico in famiglia, ma io moglie, marito, io padre, madre, un giorno, anni fa, ho preso questo impegno e lo porto avanti anche nei momenti difficili e faticosi. Perciò consapevoli di questo, che il matrimonio mi chiama a realizzare questi due beni. Ma il vostro scambio del consenso deve essere anche sincero. E qui approfondiamo il dolo e la simulazione. Che cos'è il dolo? È ingannare con premeditazione. Cosa vuol dire premeditazione? Cioè io medito prima di ingannarti. Non è che ti ho ingannato per sbaglio, non volevo, scusa, ho sbagliato. No, no. Costruisco l'inganno. Quindi il dolo è ingannare con premeditazioni su qualità della persona fondamentali per l'esito del matrimonio. Per esempio, io faccio dolo verso il mio fidanzato se taccio di un mio passato di tossica, o di avere contratto malattie infettive, o malattie psichiche, o se taccio al mio fidanzato che so di essere sterile, naturalmente vale per entrambi come già vi ho detto, cioè cose che condizionano pesantemente il matrimonio. Cioè io mi sposo sapendo di essere sterile e glielo taccio. O se ancora, quando presento un aspetto della persona che non esiste. Per esempio, sono dedita al gioco d'azzardo e sperpero il mio patrimonio e glielo taccio. Mi presento diversa da come sono. Do un'immagine diversa di me su una questione che pesa molto sull'esito del matrimonio. E io perché inganno? Inganno per non perdere quella persona, per non perdere il suo consenso. Consenso che magari mi serve per costruirmi un'immagine pubblica adeguata, moglie e figli, al fine di continuare il vero tipo di vita che conduco dietro le quinte. E sappiamo peraltro che questo è un modo di vivere oggi molto diffuso. E la simulazione. Simulare è negare con una volontà interiore, cioè dentro di me, quello che affermo esternamente. E si simula circa la fedeltà. La fedeltà, dal punto di vista di quello che ci interessa stasera, se no ci sarebbe un sacco di altre cose da dire, è affermare questo. Vivo solo con te gli atti coniugali e non intraprendo relazioni affettivo-sessuali con altri. E invece dentro di me nego questa volontà. Penso, assolutamente non ci penso a fare così, però lo dico. Certo, l'ambiente di lavoro nostro oggi è una continua offerta di questo tipo di possibilità di tradimento. Certo di far capire oggi che si è coniugi fedeli nell'ambiente di lavoro, siamo guardati come marziani. E forse sarò fra i pochissimi in quel reparto ospedaliero, tribunale, scuola, azienda, fra i pochissimi che si impegnano alla fedeltà coniugale. Questo perché, per un cristiano, è il modo di amare di Dio, il modello e la misura del proprio amore coniugale. Ancora, simulo sulla fedeltà, cioè mi riservo, quando penso una frase del genere. Beh, mi sono divertito fino a quando mi sono sposato, ma appena mi sposo metto la testa a posto. Certo, io non andrò a caccia, ma se mi si presenta da sé l'occasione, al cuor non si comanda. E questa è una frase, un pensiero completamente idiota. Perché noi uomini siamo animali razionali e dobbiamo spesso comandare al cuore.
L'impegno, infatti, l'ho preso con questa donna, con questo uomo. Anche se un giorno mi dovessi accorgere che mi ha deluso, che non ha risposto ad alcune mie aspettative rispetto a quando l'ho sposato, che addirittura il carattere è un po' cambiato, a causa magari di vicende familiari, anche se non ha più il fisico oggi di quando eravamo sotto i 30 anni. Ma la simulazione può riguardare anche l'indissolubilità. E indissolubilità è questo, è affermare questo. Sposandomi voglio escludere un matrimonio a termine. Invece mi riservo intimamente sull'indissolubilità se penso che comunque vadano le cose fra me e il mio coniuge, tanto c'è la scappatoia del divorzio. Sono qua stasera per dirvi tante cose. Se qualcuno di voi ha questo pensiero, non si sposa. Sta simulando. Il matrimonio cristiano è indissolubile. Oppure simulo sul bene dei figli. Cioè, dichiaro di accogliere i figli che Dio vorrà donarmi, ma dentro di me, nel mio intimo, penso che di figli non ne voglio avere. Oppure lascio vaga la risposta al mio fidanzato o fidanzata. E poi, nei fatti, rinvio all'infinito. Prima, perché ci siamo appena sposati. Poi, perché costano. Poi, perché rompono. Poi, perché non possiamo più viaggiare. Poi, perché ho paura del parto. Poi, perché il mondo è così cattivo e cosa dimettiamo il mondo a fare. Ecco, stasera vi pongo anche questa domanda. Prima di sposarvi, vi siete parlati del bene dei figli? Avete scambiato un'opinione su questo al consultorio diocesano? Giungono coppie a chiedere, coppie, persone singole veramente, a chiedere di esaminare la loro situazione matrimoniale per vedere se emerge un motivo di nullità per esclusione del bene dei figli. Nullità vuol dire non esiste questo scambio del consenso. Ci siamo ingannati, ci siamo sbagliati, poi eventualmente vi chiarirò meglio. Per esclusione del bene dei figli. Argomento di cui dichiarano di non avere mai parlato prima di sposarsi. Perché lo davano per scontato? Alcune persone mi hanno detto. Ci sembrava di essere troppo giovani per parlarne da fidanzati. Non ci sembrava importante parlarne. È stato rinviato sempre il confronto sul bene dei figli e lui, dopo il matrimonio, alle mie richieste rispondeva: sei troppo immatura per fare un figlio, non sai gestire neanche te stessa. Vorrei ora presentarvi un caso un po' diverso da questi, queste frasi, ma che vi fa capire l'importanza di quanto riflettiamo stasera. Sono due fidanzati, non hanno alcuna intenzione di sposarsi, vogliono andare a convivere. Però lui mi dice, prima di andare a convivere, le ho detto che io di figli non ne avrei mai voluti, io assolutamente figli non ne volevo. E quindi vanno a convivere e lei accetta. Utilizzano il profilattico, nonostante il profilattico concepiscono. Allora lui ricorda a lei che il patto era che di figli proprio non ne volevano. E allora decidono per l'aborto. Quindi lui dice a lei, già che abortisci e i profilattici non danno una sicurezza totale, sterilizzati. E lei accetta. Dopo l'aborto e la sterilizzazione riprendono la convivenza e lei a un certo punto dice a lui, visto che io ti sono venuta incontro con l'aborto e la sterilizzazione, tu, badate bene, dammi la sicurezza del matrimonio. E lui mi dice, da quando aveva abortito io mi sono sempre sentito in debito con lei, ancora oggi erano già divorziati, per il divorzio ho detto sempre sì a tutto. Quindi, di fronte a questa richiesta, le ho detto sì e ci siamo sposati in chiesa. Notate che escludevano totalmente il bene dei figli. Il matrimonio naturalmente dura pochi mesi e subito dopo, nella convivenza coniugale, dopo il matrimonio, lei ogni tanto diceva a lui, perché hai voluto che abortissi? Forse se avessimo tenuto il figlio, ora saremmo ancora uniti. Ma noi stiamo riflettendo. I figli non si generano per tenere unita una coppia, un amore coniugale che sia in crisi. Questi dunque: fedeltà, indissolubilità, bene dei figli, sono tre pilastri che sostengono il vostro matrimonio. Quindi se ne manca uno, il vostro matrimonio è nullo, cioè non è mai stato valido. E le cause di nullità più frequenti che vediamo in tribunale sono sulla fedeltà e sul bene dei figli. Adesso, l'atto di volontà vostro, celebrato secondo una certa forma, quella canonica, nella propria parrocchia, perché è l'unica che rappresenta la comunità cristiana. Quindi non potete, come è stata fatta una richiesta recentemente ad un sacerdote, possiamo sposarci in questo parco? Il sacerdote ha detto no, ci si può sposare solo negli ambienti cristiani spirituali, quindi o in un cimitero, e non credo sia la vostra volontà, o in una chiesa. Nella propria parrocchia, dicevo, perché è l'unica che rappresenta la comunità cristiana, davanti ad un sacerdote e a due testimoni, senza impedimenti, fra due battezzati, è sacramento. La Chiesa non giudica la fede di ciascuno di noi nel momento in cui ci sposiamo, quella la conosce solo Dio. La Chiesa giudica ciò che può vedere, perché è fatta di uomini e quindi giudica con strumenti umani. Ora le due persone, anche se hanno vissuto rapporti prematrimoniali, vi dicevo già, realizzano il matrimonio col primo atto sessuale coniugale vissuto dopo la celebrazione. Nasce così il matrimonio rato, cioè contratto fra due battezzati, e consumato, che realizza l'una caro, unione della carne. Ossia si conferisce l'indissolubilità e il vostro matrimonio acquista forza di testimonianza ecclesiale. Nessuno ormai potrà più scioglierlo, se non la morte di uno dei due coniugi. E perché? Perché il bene dei coniugi è il fondamento del matrimonio, quindi la morte di uno dei due scioglie la possibilità di vivere e realizzare il bene coniugale. Deve esserci infatti l'assunzione totale nel matrimonio, quindi anche carnale. La Chiesa si basa infatti sull'enorme mistero dell'incarnazione. Dio si fa uomo. Gesù il Cristo, vero uomo, vero Dio. Cristo sapete che è il nome l'unto, cioè Dio, indica che è Dio. È stato dato infatti a Gesù dopo il riconoscimento che era figlio di Dio da parte dei discepoli, dopo la resurrezione. Dalla resurrezione parte tutto, dal riconoscimento che è veramente risorto. Perciò anche la carne non è cosa irrilevante per la Chiesa, quindi la fusione degli sposi nella carne, l'unità dei corpi è il sigillo del matrimonio, il sigillo della indissolubilità. D'altra parte la salvezza cristiana ci incontra attraverso la carne di Cristo e non attraverso lo spirito volante. Ecco perché la Chiesa è appassionata in positivo alla carne umana. C'è stata una coppia che, avendo concepito da fidanzati, decidono di sposarsi. E si sposano al terzo mese di gravidanza. Il medico ginecologo dice alla donna che, essendo una gravidanza a rischio, dovranno astenersi dai rapporti sessuali fino al termine e non ne avranno mai di rapporti sessuali, perché nei mesi successivi lui viene spostato lontano come posto di lavoro, poi dopo un po', proprio perché era troppo lontano, si sposta a vivere dove c'è il lavoro e piano piano si allontanano affettivamente, per cui ad un certo punto si facevano vedere uniti solo in pubblico, ma di fatto ormai non c'era più relazione. È stato un matrimonio nel quale poi nacque il figlio, ma mai consumato, quindi sciolto con dispensa pontificia. Certo, forse possiamo riflettere stasera che imparare ad esercitarsi, alla continenza, all'autocontrollo dai rapporti sessuali, esercitarsi a questo è proprio poi un valore che contribuisce a costruire il bene dei coniugi. D'altra parte è evidente che i rapporti sessuali prima del matrimonio sono definibili come la coppia voglia definirli: espressione di affetto, espressione di un bisogno. Dopo il matrimonio, invece, sono ordinati a costruire il bene della coppia e il bene dei figli. Devono esserci queste due finalità. Se desiderate, vi lascio qualche minuto per le domande. Sì.
Quindi può essere considerato uno un matrimonio nel quale la fedeltà di uno dei due viene a mancare nei confronti dell'altro?
No, ha fatto molto bene a farmi questa domanda se non è chiaro. Innanzitutto parto da questo, che forse è necessario. Nullo, quindi, vi ho detto, non è mai stato valido. Quindi si fa un processo, il processo canonico, dove bisogna far emergere il motivo di nullità, e sono diversi. Uno è la volontà, che deve essere però prima della celebrazione, di non impegnarsi alla fedeltà. Cioè, io non accetto una delle proprietà del matrimonio, la fedeltà. Mi sposo ed escludo di impegnarmi, di accettare questo e di impegnarmi. Se io, dopo essermi sposata, aver celebrato le mie nozze, avendo accettato tutte le proprietà, ho ad un certo punto del mio matrimonio una gravissima crisi dovuta a gravissimi motivi. Mi viene in mente oggi, perdita del lavoro mi fa andare fuori di testa. Poi magari ho i figli, tensione, eccetera. Gravissimo momento di debolezza, sono infedele al mio coniuge. Il male in sé resta tale, il male in sé. Ma io, quando mi sono sposato, ero convinto che la fedeltà è proprietà del matrimonio. Ho avuto un grave momento di debolezza. Questa coppia sarà, prima di tutto, da aiutare. Quindi l'infedeltà dopo la celebrazione, se non è voluta già da prima, allora io mi sposo e da fidanzato ho mantenuto la relazione con un amante, con un'altra donna, perché non è ancora fidanzato, quindi non è un amante, diciamo così, con due donne, ecco. E mi sposo e mantengo questa relazione. Ecco. Questo è un matrimonio sicuramente non valido. Cioè, lo scambio del consenso non è valido. Infatti ho simulato. Prego.
La mancanza di pubblicazione rende nullo il matrimonio? Cioè, se non si fa la pubblicazione, il matrimonio non è valido?
Certo, la pubblicazione, rendere pubblico, perché non può essere un matrimonio di nascosto. Cioè, l'ufficialità è una condizione...
Ma non è che si devono fare pubblicazioni nella Chiesa...
Forse il sacerdote sa meglio della Chiesa.
Non ho sentito dire la...
Le pubblicazioni si fanno in comune, ovviamente, e poi nella parrocchia di lui o di lei le pubblicazioni del matrimonio.
Tutte e due le parti.
Perché la mia domanda è questa: in Croazia, quanto ci sembra, non c'è l'obbligo della pubblicazione, è una Chiesa cattolica, quindi ormai ci sono.
E lì io non posso sapere, perché magari sono regole date dal vescovo, non lo so.
Ma al posto della pubblicazione ci sono tante altre forme, addirittura il giuramento privato dei due che dicono che non si sono mai sposati, oppure lo scatto libero, che vuol dire che si va con un sacerdote, con due testimoni, i testimoni dicono: so per certo, e li conosco da sempre, che non si sono mai sposati. Quindi l'accertamento dello scatto libero, cioè che tu puoi sposarti perché non hai mai sposato un libro o qualcun altro, si può costruire in tante maniere. Per di solito la
pubblicazione, mettiamo che qua non ci sia questo obbligo. Io comunque nella mia chiesa in Italia ci può fare pubblicazione.
Sono cose più di competenza, ecco. Voi sapete che prima di sposarvi avrete l'incontro con il sacerdote, che vi porrà precise domande, e si chiama esame del consenso o processicolo, ed è molto importante questo momento. Le domande che vi faranno sono molto attinenti alla serata di stasera. E il sacerdote ha l'obbligo, e di solito lo fanno, di farvi le domande singolarmente, cioè non dovete entrare in coppia, perché voi sapete benissimo che per quanto ci amiamo alla follia, comunque essere soli siamo più liberi. Ed è un dovere che voi siate soli. E anche il sacerdote ha il compito di scrivere le vostre risposte accanto alle domande. Capita ancora, anche se raramente per fortuna, di trovare che noi al tribunale abbiamo bisogno di sapere cosa a suo tempo quella persona rispose all'esame del consenso e la risposta che ci è stata data era non l'ho neanche fatto, non l'abbiamo fatto, ci sta a pensare, no, non l'abbiamo fatto, un altro mi ha detto siamo entrati insieme perché ci conosceva fin da piccolini, ci ha detto ma dai, entrate insieme, vi conosco, vi ho visti crescere. No, e un altro punto che non si ricorda che avessero scritto qualcosa. Ecco, è rarissimo perché ovviamente, grazie al cielo, non capita che raramente, però se per caso vi capitasse, ecco, voi dovete chiedere di entrare da soli e che vengano scritte le risposte. Può essere che un giorno vi torni utile. No, allora, ognuno è nel diritto di sposarsi. Un sacerdote non può impedirle di sposarsi, a meno che non sia evidente un motivo di non validità. D'accordo? Ecco. Se il sacerdote, capita, è molto insicuro sulla vostra maturità, consapevolezza, dovrà fare il lavoro di prendervi e parlarvi chiaro, rendervi più possibile consapevole rispetto a un'altra coppia che invece è, ma se non c'è un motivo evidente di non validità, voi siete nel diritto di sposarvi.
Cosa sono i matrimoni?
I matrimoni liquidi è un termine che va molto di moda adesso, significa matrimonio che sciogli come niente. Oggi si dice la nostra società, si parla molto del fatto che la nostra società è una società sempre più liquida, cioè tutto vago, tutto velocissimo da fare e disfare. E naturalmente noi sappiamo che in molti stati si va verso questo sempre di più, si sta spingendo per rendere tutto più, che salti più facilmente tutto. E infatti le proposte di altre forme matrimoniali, ce ne sono diverse di proposte depositate in Parlamento e abbiamo avuto i governi passati che hanno trascorso mesi di lavoro parlamentare a parlare di queste cose mentre crollava tutto il resto, sono sempre forme che si affiancano al matrimonio civile, cioè se uno non vuole sposarsi religiosamente c'è il matrimonio civile ovviamente, no? Se uno vuole dei diritti, ha il matrimonio civile, che richiede anche dei doveri. Invece adesso si sta spingendo a matrimoni che ti diano dei diritti, cioè riconoscimenti da parte dello Stato, senza che tu come coppia risponda con l'assunzione di doveri. Ma chi parla più di doveri oggi? Io sono cresciuta, come penso anche voi, per quanto più giovani di me, mi hanno sempre insegnato che a un diritto corrisponde un dovere. Non ci sono diritti senza un dovere. Ma di fatto, se noi guardiamo, nella nostra vita, al di là di quanto un parlamentare può dire, un politico può dire, nella nostra vita è sempre così. Noi abbiamo molti diritti come cittadini e subito si affianca un dovere. Invece in queste forme di matrimoni liquidi appunto si rivendicano solo diritti, ma se voi ascoltate i nostri politici parlano di tutele dei diritti, ma anche oggi sul giornale, no? Io penso a tutelare i diritti, io riconoscerò i diritti, io lavorerò a favore dei diritti. Anche una politica che è stata assunta adesso, siccome è stata aggredita perché tu non devi fare quello problema, ma io mi occuperò dei diritti di tutti, occupati anche dei doveri di tutti. Non è politicamente corretto oggi,
non fa prendere voti.
Domanda, scusa. Quindi il sacerdote non può rifiutarsi di celebrare il matrimonio a una coppia che non ha preso parte ai corsi prematrimoniali?
Credo che queste siano norme del nostro vescovo, non lo so, se questo lo sa lei, io non lo so.
Della conferenza di suo padre, un po' in tutto il mondo. Però la preparazione sacerdote ha l'obbligo di accettare la preparazione per celebrare il sacramento del matrimonio in chiesa. Anche qui, la via ordinaria è partecipare a uno di questi percorsi, anche quella tua parrocchia e così via. La forma più estrema, più eccezionale, è quando uno sposo è capitato con 55-60 anni e vengono qui, facciamo degli incontri. Altre forme che la quasi matrimonio più poverite è quella di prepararsi personalmente dicendo ho letto questo testo, questo libro. La preparazione è, però non può essere verificata in maniera fiscale, è richiesta dai vescovi in tutto il mondo e il sacerdote ha l'obbligo di dirlo e di aiutarti in questo. Le modalità però sono diverse, vanno anche proprio da un semplice incontro, come perché la situazione, quindi la normalità è questo. Poi anche questi qui sono diversi, perché se uno ci sono, voglio sposarsi, però è capitato ancora. C'erano dei carabinieri che venivano, venivano da soli, la fidanzata lo faceva a Napoli o a Catanzaro, sono tante. Però certamente, come per giù entrare la tua domanda nel dire che il sacerdote non può fare un despota del matrimonio di una coppia, questo assolutamente proprio non si può fare. Cioè dobbiamo casomai cercare di aiutarli e farvi capire che il vostro bene alcune cose meglio.
Sì, ci sono appunto quei casi, mi viene in mente conoscente mia, che uno è lontanissimo, non può mai esserci, ecco allora fanno l'incontro personale, magari di meno. Io non lo auguro a nessuno di trovarsi in questa situazione, ecco, perché si sta facendo una scelta di significato enorme, quindi è bene approfondire.
Comunque, in ogni caso, il parroco non può rifiutarsi di...
Il parroco ha l'obbligo di aiutarti a prepararti.
Sì, ma può dire una
a meno che uno dica nell'esame del fidanzato, della fidanzata, escludi di sciogliere il matrimonio mediante il divorzio, domanda specifica a cui adesso molto bene la dottoressa. Cioè tu mi dici, però secondo me il divorzio è possibile, se va male, io non posso scriverlo su questa. E farlo rifiutare, che vuoi dire, puoi celebrare, perché fa parte di questi elementi.
Quello è palese, allora il sacerdote si trova di fronte a un motivo di non validità, quindi. Io volevo.
Perché sono diventato una sponda, questo mi è successo, e mi sono sempre fatti separati anche da un sacerdote, ma mi è sempre successo. Rispondere a Milano che ha fatto l'esame unito e lì è stato ripreso, si è fatto separato. Però se uno dei due mi dice che io ho ancora in atto una relazione con quella persona a 15 giorni di matrimonio, già tutto pronto, poi ha deciso di non sposarsi. Però noi dobbiamo aiutare il matrimonio e lo aiutiamo anche come dicevo prima, facendo l'inatto. Cioè se tu mi dici ho nascosto qualcosa di grande, un'altra esplicita, dice sì, io mi sono sempre, sono tossicodipendente, ma non lo sa. Io non posso dirti, va bene, sposati tranquillamente, in coscienza, o dire, guarda che tu devi superarlo, ma che male, se lo dicevo una cosa. E guardate che comunque situazioni può succedere, capita, a me non è l'atto di 40 anni, non so che te, io te ne capita, non cosa che non avresti mai pensato, non che è un po' di tutte le fantasie,
io stasera volevo poi anche invitarvi, già che intanto magari vi vengono altre domande, a non lasciare niente di dubbi fra voi, cioè se uno dei due ha dubbi sull'altro, qualsiasi tipo di dubbio, innanzitutto ne parli con qualcuno di questo dubbio, non tenetevi dentro tutto. Trovate una persona cui dire questo dubbio e poi approfonditelo, non date nulla per scontato fra voi. Stasera mi tocca proprio fare questo discorso un po' duro, tanto il resto lo fate, la bellezza del matrimonio eccetera, la approfondite come. Cioè il mio compito stasera è fermarvi. E quindi non lasciate nulla di scontato fra voi. Ho avuto una persona che mi ha detto appunto che a un anno dal matrimonio, avendo fissato il giorno del matrimonio, ha cominciato i preparativi. E piano piano è emerso in lei il dubbio, un attimo piccolo, poi sempre più non le passava, si incancreniva, sempre più, e non ne ha parlato con i suoi perché le dispiaceva, in quanto i preparativi erano già avviati, i preparativi del matrimonio. Solo dopo la separazione ha saputo che i propri genitori, nei confronti del futuro genero, avevano cominciato da molti mesi a avere dei dubbi. E non ne hanno parlato con la figlia perché i preparativi erano già iniziati e le dispiaceva loro far soffrire la figlia. Questa donna si sposa a giugno e ad agosto scopre una vera e propria dipendenza che porta ad una possibile, con un approfondito processo, ad una possibile nullità di matrimonio, cioè una dipendenza dalla pornografia. È chiaro che la dipendenza dalla pornografia, come altre dipendenze, mi rende incapace di costruire il bene dell'altro. Non lasciate nulla incerto fra voi. Se avete dei dubbi, approfonditeli.
Il ha presentato tutta una serie di tavoli, di classifiche, di esempi, di tutti questi esempi, che mi immagino sono numerosi, quanti in realtà hanno poi ricevuto l'annullamento del matrimonio e quanti invece non hanno avuto i requisiti?
Allora, ecco. È importante il linguaggio, quindi gliela butto lì, che è sempre interessante, forse anche per voi. Quindi non annullamento, che vuol dire c'erano gli effetti, adesso non ci sono più. Annullare è la sentenza di divorzio, annulla gli effetti, prima c'erano, adesso non ci sono. Dichiarare nullo in latino vuol dire non c'è mai stato niente. Ecco. Nel senso che io stessa, sono testimone di nozze, il mio matrimonio poi è dichiarato nullo. È chiaro che io quando avevo 27 anni non sapevo che lui avesse queste, noi possiamo solo constatare, ma Dio lo sapeva già. Allora, quando si arriva al Tribunale di Milano, per noi bresciani il primo appello è a Milano, c'è già stata una scrematura, no, delle richieste attraverso sia magari una consulenza mia e quindi degli altri consulenti, sia attraverso l'avvocato dal quale si va, civilista, che però è specializzato anche in diritto canonico e quindi può fare l'avvocato presso i tribunali della Chiesa, e che accetta o non accetta, perché se c'è sostanza lo porta avanti, se no no, sia il Tribunale di Milano che screma e in base al livello, che è la domanda che io faccio da fedele al Tribunale e dico la mia storia e dico chiedo di essere giudicato su questi motivi di nullità. Il Tribunale di Milano, se nella storia non trova niente, ferma tutto, quindi una scrematura c'è già. Quando invece le nullità procedono, 90% viene dichiarato nullo, c'è già stata una scrematura. A Milano ci sono circa ogni anno 230-240 domande di nullità, a Brescia passano circa 30-40 motivi di nullità, anche se in questi ultimissimi anni si è rallentato, ultimissimo vuol dire 2-3 anni ovviamente. E i costi di un processo di nullità hanno una forbice stabilita dalla CEI, Conferenza Episcopale, proprio a tutela dei fedeli, per evitare che io mi butti nelle mani di un avvocato, con rispetto se ci sono avvocati, ma ogni categoria professionale ha gli onesti e disonesti, e che mi prende la causa sapendo che non ho nessuna possibilità, intanto mi spilla denaro, no? Allora, la CEI ha stabilito una forbice tra i 2.000 e i 4.000 euro
2.000 circa, 4.000 euro. Ecco. La causa per i bresciani dura dal momento in cui presento domanda al tribunale 2 anni, quindi in 2 anni si risolve, si chiarisce tutto. Il secondo, dopo il primo appello che è a Milano, si va a Genova per i bresciani, che è il secondo appello. E in genere sempre il 90-80% si risolvono entro il secondo appello. Arrivare alla rota romana è rarissimo, statisticamente è rarissimo. Quando per esempio il Tribunale di Milano risponde sì è nullo, il Tribunale di Genova risponde no, non è nullo, il secondo appello dice no, non è nullo, il primo dice sì è nullo, viceversa, allora la persona, avendo altre testimonianze negli anni, tutte le testimonianze possono venire fuori anche dopo un anno, dopo 2 anni, perché una persona che non voleva testimoniare poi si convince a testimoniare, no? Ma capita di dire in consulenza, la persona che davanti dice sì, ma questo amico non vorrà mai testimoniare. Ecco, il discorso che io faccio è sempre, innanzitutto se è cristiano, se mi dice sì, dico il cristiano non può che voler amare la verità. Quindi glielo dica. E quindi questa persona magari vengono fuori altre testimonianze, allora si può ricorrere alla rota, perché altre testimonianze si porta avanti più volte alla rota romana. Però è raro, statisticamente si fermano la maggioranza, la grande maggioranza, entro Genova. E in genere Genova cosa fa? Riguarda il processo fatto a Milano e se c'è qualcosa che non va lo rinvia a Milano per un approfondimento. Poi c'è la dispensa pontificia, invece è un'altra via, se vi può interessare, non so, vi interessano questi argomenti?
Non sapevo di questo aspetto, la CEI ha stabilito da pontice,
sì.
Da 2.000 a 4.000 euro?
2.000 circa, 1.600, 1.800, 2.000 a 4.000, 4.100 eccetera, comunque questo. Naturalmente i divorzi, voi sapete, costano 8.000, 10.000 euro, quelli civili.
Noi consigliamo tantissimo di dire... Proviamo a
certo.
Apposta,
no, 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 ecco, e sono fatto bene a farmi ritornare su questo, io poi ci lavoro dentro, quindi posso garantirvi che questi sono i costi, ma addirittura la CEI per venire incontro a noi fedeli ha stabilito il patrocinio gratuito, cioè se io presento la dichiarazione dei redditi perché ritengo di non poter pagare questa cifra, e la dichiarazione dei redditi lo dimostra, io ho l'avvocato gratuitamente. E capita.
Possiamo chiudere se non ci sono domande, poi a loro nessuno.
La domanda,
sì.
Solo il cognome, quando si sposano,
sì.
Sono del Venezuela, se cambia il nome e il cognome dell'esposo alla sposa. Qua...
Cioè, lo sposo prende il cognome della sposa?
Magari.
In Venezuela, non ho capito.
La sposa prende il cognome della sposa.
Ah, sì. Invece qua è previsto...
Un'altra domanda,
sì,
scusa. Sì. Il bimbo che nasce,
sì.
Che cognome prende? Se c'è una decisione tutte e due insieme o è una...
In Italia siamo così per adesso. Il diritto di famiglia prevede che la donna... Se vuole usa il cognome marito o se vuole lo associa al proprio. Cioè io mi chiamo Francesca Paganuzzi di mia famiglia e poi il cognome del marito. Mi posso presentare con tutti e due o solo col cognome del marito. E il figlio in Italia prende il cognome del padre.